9 ottobre 1963, 9 ottobre 2023.
Il Centro Internazionale del Libro Parlato di Feltre, in collaborazione con Radio Più, in occasione del 60° anniversario della tragedia del Vajont, propone oggi una memoria tratta dal racconto autobiografico di Viviana Vazza, dal titolo Scarpette di vernice nera. Con il significativo documento personale e storico, l'autrice ripercorre quanto le era accaduto nei giorni immediatamente precedenti la catastrofe e il drammatico e doloroso periodo successivo. Legge Luisa Alchini.
Una delle tante scene che non riuscirò mai a dimenticare fu quando l'ingegnere Barcelloni Corte, che nel dopoguerra lavorava per la Sade a Rivalta e alloggiava in due stanze che mia nonna gli affittava nella casa grande, finito il suo contributo, preparò i bagagli e partì. La mattina lo stava aspettando. Io e mia nonna volevamo salutarlo, ci dispiaceva che partisse. Ci guardò con aria triste e, voltandosi verso mia nonna, «Farete la fine dei topi, perché vede, signora Fosca, la diga è stata progettata e viene costruita bene, ma la montagna dietro non regge». «Non scherzerà mica, signor ingegnere, dice sul serio». L'ingegnere lasciò cadere le mani con senso di impotenza e con un «ma, si vedrà». Il giorno dopo iniziai la scuola. L'entusiasmo per le nuove materie, le prime nozioni d'inglese, i nuovi professori mi tenevano occupata. La settimana passò molto in fretta. Mia madre, nel fine settimana, mi telefonò per chiedere come andava e mi raccontò che mia sorella era felice di aver iniziato la scuola e che il primo dettato era andato bene. Mi salutò, bacetti e a presto. Le giornate erano ancora calde, l'estate si prolungava. Ogni mattina ci si alzava, il sole splendeva, il mese d'ottobre era iniziato bene. Mercoledì 9 ottobre 1963. Credo siano state pressappoco le 11. Cercai di svegliarmi e mi chiesi «Dove sono?». Potei riconoscere subito la lucetta rossa del dormitorio che di notte era sempre accesa. Ero agitatissima e mi sentivo madida di sudore. Il sogno era davanti ai miei occhi e non voleva andarsene. Mi trovavo con mio padre nella nostra macchina sulla strada che conduceva a Longarone. Giunti al cavalcavia della ferrovia, l'auto si fermò in mezzo ai binari, non andava né avanti né indietro. «Cosa succede? È forse finita la benzina?» disse mio padre. Subito venni attirata dal rumore di un treno che alla mia destra, dietro la curva, stava sopraggiungendo a tutta velocità. Non ci restava che scappare da quel pericolo. Vidi mio padre uscire dalla parte sinistra. Il treno mi passò vicino e rimasi lì aggrappata ad un sasso. Non vidi più mio padre. Era sparito. Lo chiamai con tutta la mia forza, ma non ottenni alcuna risposta. Giovedì 10 ottobre 1963. La sveglia delle 7 suona per due volte. La suora aveva già alzato le persiane. Potei così vedere che si stava presentando ancora una giornata di sole. I tetti di Borgo Piave luccicavano ai primi raggi, però notai giù, vicino al fiume e più là, una fitta nebbia. Questo mi stupì, ma non dissi nulla. Durante le preghiere e la meditazione del mattino, il sogno della notte si presentò, ma cercai di scacciarlo. Fatta colazione, mi trovai finalmente fuori dal portone. In fila, due a due, ci recavamo alla scuola Catullo, poco lontano dal collegio. Imbocchiamo Piazza Piloni. Dei gommoni gettati davanti al cancello dei vigili del fuoco attirarono la mia attenzione. Avevano un'aria alquanto grigia. Uscii con una risata, esclamando «Sembra di essere a Venezia!». Mi resi conto, tra tutta quella mia concitazione, che suor Teodolinda mi era sempre accanto, non mi lasciava un attimo. Avevamo incrociato due giovanotti che tenevano in mano il gazzettino aperto. Con aria triste ed espressione strabiliata, guardarono la suora come per dire «Ha visto? Ha letto?». La suora portò l'indice alla bocca, voleva comunicare «Tacete, per carità!». Eravamo vicini all'ospedale e dovevamo fermarci. La suora corse al portone d'ingresso dell'ospedale, sbriciò dentro e poi diede il via per proseguire. «Ma cosa starà mai facendo? Trovai tutto ciò molto strano. Forse sarà l'età avanzata o le nuove disposizioni collegiali. Però nemmeno nell'anticamera del cervello si presentava l'idea che potesse essere successo qualcosa di molto grave. Arrivai alla piazzetta della scuola Catullo. Quel mattino però si presentava vuota. Non vedevo i miei compagni che con il treno arrivavano da Longarone o dal Cadore. Una mia compagna di collegio si avvicinò con la suora. «Viviana, sai che si è rotta la diga!» «Non è vero, tu sei pazza!» Allo stesso tempo mi balenò all'improvviso un pensiero. «E se fosse vero, sono tutti morti!» La mia vista era offuscata. Mi girai di scatto e uscii di corsa dal portone della scuola. «Fermati, Viviana, aspettami!» gridava la suora. «No, io non sentivo più niente. Correvo sotto i portici di Belluno. Non mi accorsi che salivo la rivetta dietro la chiesa di Santo Stefano. Non mi accorsi che continuavo a tirare quella campanella e a battere i pugni sulla porta del collegio come per urlare «Apritemi, fate presto!» Finalmente la porta si aprì. Corsi dalla madre superiora nel suo ufficio. Mi abbracciò, non disse nulla. Ci guardavamo, non osavo chiedere nulla. Attimi, minuti lunghissimi. Poi la porta si aprì. Entrò suor Clotilde, la vicemadre superiora. La guardai. «Reverenda madre, ha sentito qualcosa da lassù?» «Sai, Viviana, hanno dato l'allarme 2 ore prima del disastro. Sicuramente avranno avuto il tempo di mettersi in salvo.» A quelle parole mi raddrizzai sulla sedia. «Voglio telefonare a casa, voglio sentirli. Forse hanno fatto ritorno a casa. Dammi il numero di casa, telefono io. Perché suor Clotilde rimane via così tanto?» «Credo che il centralino abbia molto lavoro e tutte le linee siano occupate.» In quel momento suor Clotilde faceva il suo rientro in ufficio. Confermò che stentava ad avere la linea e che le centraliniste l'avevano consigliata di provare più tardi. Aggiunse pure che mio zio Armando mi stava venendo a prendere per portarmi a Longarone. Finalmente sentii bussare alla porta e mio zio entrò. Lo guardai. Era rosso in faccia e gli occhi gonfi, arrossati dal pianto. Non era solo. Lo accompagnava la signora Olga, che lo ospitava nella sua pensione. La signora mi guardò senza aprir bocca e si recò alla finestra. La madre superiora la seguì. Vidi che si dissero qualcosa, vidi Olga piangere e sussultare mentre scuoteva il capo. Il silenzio tra di noi, l'incontrarsi con i nostri sguardi addolorati, era una cosa indescrivibile. Non capivo più niente. Volevo uscire il più presto possibile, mi sentivo oppressa, volevo vedere con i miei occhi e toccare con le mie mani. Non avevamo nessun mezzo per recarci a Longarone. Telefonammo così ad una nostra cugina di Belluno. L'appuntamento era nel giardinetto di fronte all'ospedale. Attraversammo la strada per andare a sederci su una panchina. Eravamo stanchi. Più in là, seduto su un sasso, scorsi un viso a me noto. Un tremolio mi indebolì le gambe. Sì, era lui, ne ero certa. Veniva dalla Muda, una frazione più in là di Pirago. Mi avvicinai e chiesi: «Mi dica, com'è lassù?» «Signor santo Dio mio, Poareti, è andati tutti, neanche en sas le resta, tutte le via drette, non le resta più niente.» Lo guardai inorridita e gridai: «Vai via, tu sei pazza, non è vero quello che mi dici!» Mio zio mi dovette calmare e mi portò verso la macchina che nel frattempo era arrivata. A cima ai Praci dovemmo fermare, scendemmo dalla macchina. Delle facce a me sconosciute mi vennero incontro. «È la figlia di Ugo, lasciatela passare.» Ci incamminammo, io e mio zio, noi due soli. Solo quando arrivai all'altezza di Faè e della tenuta Protti, la visione si fece più significante. Rimasi a guardare sterrefatta. Il cuore in quel momento cessò di battere. La chiesetta dei Protti non c'era più. Rimaneva solo il selciato, ancora bagnato e melmoso. Parte del bosco era stato sradicato con una forza immensa. Qua e là, appeso dagli alberi, qualche lembo di stoffa ancora imbevuto d'acqua stava lì al sole, dove si era fermato. La luce non era più di un colore celeste. Tutto era immerso in un colore biancastro scialbo, sporco e vitreo. Qualche cadavere giaceva sul ciglio destro della strada, sotto una coperta scozzese macchiata che lasciava visibili solo i polpacci e i piedi di un colore caffè latte, intatti come se avessero attraversato fino a quel momento l'acqua del Piave. Lì, vicino, sentivo caldo, sudavo, faticavo, raccogliendo in me stessa le ultime forze rimaste. Però continuavo a sperare di vedere di là del colle di Pirago la mia casa. Arrivata all'altezza del ponte sul Maè, notai, nell'incavatura della roccia, che una casa era rimasta in piedi. L'onda non aveva steso le sue braccia in quel punto, ma incanalato la sua irruenza nel posto più ampio della valle. Guardai e vidi qualche cosa del garage dalle porte aperte. Mi resi conto che era un grande lenzuolo posato sopra una fila di cadaveri. Mi fermai un attimo. Mi sentii insicura se proseguire o recarmi lì. Decisi di proseguire. In definitiva, il mio scopo era di poter vedere la mia casa, che ancora doveva esserci. Guardai in alto. Il colle di Pirago era ancora lì e con esso il campanile del cimitero. Vidi con mio grande stupore le due case vicine e sotto di loro le rotaie del treno, come due funi contorte erano scaraventate contro la roccia della montagna. Lì vicino dei militari assorti. Chiesi dell'acqua ad un militare. «Non vedi che tutto se n'è andato? Non vedi che le tubature dell'acqua non esistono più? Non vedi che intorno a te non c'è più nulla?» «Ma è vero quello che dite? Di là del colle ci sarà dell'acqua?» Mio zio mi richiamò. «Viviana, vogliamo proseguire?» Con un filo di voce risposi. «Va bene». Dovevo arrivare lì, in cima al colle, guardare la mia valle, vedere Longarone e Rivalta, che forse si presentavano solo allagate, con qualche casa diroccata. Feci la salita, inciampai su qualche cosa, difficile da riconoscere. Passai accanto ad un masso enorme, umido, viscido, e al lato di questo una bambola senza braccine, senza abitini, nuda, con i capelli dritti ed infangati. Il mio sguardo si alzò verso il cielo, come per richiamare l'attenzione di Dio, di Gesù, di tutti i suoi santi, come per dire: come avete potuto permettere tutto ciò? Girai lo sguardo alla mia destra e potei vedere la valle del Vajont. La diga grigia, ancora intatta, era come un fantasma che osava ancora essere testimone di questo paesaggio pietrificato. Un pezzo di montagna emergeva da dietro la diga. Ai lati roccia viva. Seguendo questa visione arrivai in cima al colle. Il panorama che si presentò ai miei occhi era scioccante. Una distesa di lava color cenere, una pietraia al posto del paese di prima. Era una geografia diversa. Mucchietti di rami, travi e qualche masserizia erano sparsi qua e là verso la zona del municipio. Da noi a Rivalta tutto era livellato. La melma lucida sotto il sole si confondeva con un laghetto mezzo prosciugato. Nemmeno una casa, nemmeno un rudere, nemmeno un pezzetto di verde. Tutto era devastato. Non piansi. Emisi un gemito lungo e indecifrabile. No, non ci credo. Non voglio crederci.